Famiglia e servizio annunciando l'amore. Famiglia e servizio annunciando l'amore vuole essere il modo con cui noi cerchiamo di vivere il nostro servizio. Bene o male, tutti noi siamo stati in qualche modo cooptati per questo servizio e a volte siamo stati buttati nella piscina dicendo impara a nuotare. E c'è del bene in questo, ma nello stesso tempo c'è bisogno ogni tanto di fermarsi un attimo per ritrovare alcune sottolineature da fare. E allora io partirei da quello che è la radice di tutti i nostri cammini, che vorrebbe essere la parola di Dio. Andiamo a dare un'occhiata a qualcosa sul servizio all'interno della parola di Dio. La prima cosa è una considerazione. La parola servizio non appare nella Bibbia. Non appare la parola servizio, ma appare tantissime volte la parola servo, fino ad arrivare a quel vertice, perché Cristo e Maria si definiscono servi. Quindi il servo, e quindi colui che fa servizio, non è solo un titolo onorifico, ma è anche qualcosa di più. È ciò che ci avvicina maggiormente a quello che è Dio ed è ciò che ci avvicina anche maggiormente a quello che Dio fa nei nostri confronti. Nel suo significato più classico, servire Dio vuol dire obbedire al suo volere e osservare i comandamenti. E ha la sua simbologia più evidente in un brano che abbiamo incrociato poco tempo fa. Sì, adesso comincia già a essere un mesetto. Ma il giovedì santo abbiamo incrociato il brano della lavanda dei piedi. Questo abbassamento di Cristo davanti ai piedi dei suoi discepoli, in quello che era il servizio che nessun ebreo avrebbe potuto fare nei confronti di un altro ebreo, era riservato a coloro che non avevano niente a che fare col popolo eletto, era in un certo senso nella gerarchia di coloro che servivano l'ultimo grado, quello inferiore, quello che nessuno avrebbe voluto. E Gesù è proprio lì che assume il servizio, è lì che dice che quello che noi facciamo, il servizio che facciamo nei confronti degli altri è in definitiva la nostra Eucaristia, né più né meno di quella che celebriamo la domenica. E su questo forse c'è un attimo da rinquadrare le nostre cose, perché io mi sento dire ogni tanto: no, stiamo arrivando verso la fine di un anno catechistico, no, ma con tutti gli incontri che noi catechisti già facciamo, con tutte le cose che noi già facciamo. Ah, io sì, posso fare un itinerario, ma non di più, perché, perché, perché. Allora, tutto bene, ognuno di noi sa, e io ho qualche cosa più degli altri, perché quando ti devi giostrare su quattro parrocchie sai come funzionano le cose, ma è anche un gran vantaggio, nel senso che tu puoi essere da tutt'altra parte, tutti sono convinti che sei a fare qualcosa, mentre tu sei a fare beatamente le tue cose. Mentre invece servizio vuol dire entrare in una logica, che è la logica chiara nel Vangelo, che è la logica del dono di sé. Nel momento in cui Gesù si mette ai piedi dei discepoli, dice concretamente, senza parole, perché se notate, parla Pietro, parlano altri, ma Gesù non parla al momento della lavanda dei piedi. Non parla ma agisce. E questo credo che sia la prima modalità con la quale vivere determinate cose. Faccio un esempio banalissimo e recente. 2 sabati fa abbiamo fatto la prima confessione dei bambini. Io avevo letto alcuni giorni prima che il Papa, quando ha parlato di confessioni, la prima cosa che ha fatto prima di iniziare a confessare gli altri è andato a confessarsi lui. Avevo la fortuna di avere il mio confessore abituale, che era Don Giuseppe, e allora io sono andato a confessarmi prima dei bambini. Ecco, questa cosa che è utile, è stata utile per me, perché sennò avrei dovuto andarmi a cercare Don Giuseppe in un altro momento, però ci ricorda che il nostro servizio passa da ciò che è la nostra vita. Non è qualcosa che affianca la nostra vita, non è qualcosa che è accanto alla nostra vita. Io faccio la mia vita, ma poi faccio anche questo servizio, perché me l'ha chiesto il parroco, perché il parroco era nelle canne e mi ha detto facciamo questa cosa, sì, lo faccio volentieri, ma è ciò che mi contraddistingue. Quindi, in un certo senso, prima di mettersi a servizio degli altri, bisogna entrare in una logica dell'essere servi. E l'essere servi va a braccetto con l'umiltà, va a braccetto col fatto di esserci e non apparire. Siamo tutti andati, io poco per la verità, in quei ristoranti stellati dove tu hai il cameriere dietro le spalle che ogni volta che ti si abbassa il livello del bicchiere. A qualcuno piace terribilmente, a me dà un fastidio dell'anima perché dici: ma questo deve essere qui per me? Il servo, quando c'è, non dovrebbe quasi vedersi. Il servo, quando c'è, non dovrebbe apparire. Dovrebbe sempre essere più importante il servizio che fa piuttosto che il servizio che vive. Quando siamo stati al ritiro spirituale ad Assisi, io difatti l'ho messo per ricordarmelo come salvaschermo del mio cellulare, parlando della lavanda dei piedi, il frate che ci teneva al servizio ci ha fatto vedere un'immagine arcinota di un autore di cui non mi ricordo il nome perché questa cosa me la sono appuntata adesso e non prima, in cui il volto di Cristo non si vedeva da nessuna parte se non nell'acqua in cui stava lavando i piedi di Pietro. Cioè, questa dimensione del nostro essere al servizio, che è tipica della Bibbia, ci ricorda che noi non dobbiamo fare servizi, ma dobbiamo diventare il servizio che facciamo. Così come non dobbiamo fare i cristiani, ma dobbiamo esserlo. Ci stiamo avvicinando. Io, chi mi conosce, sa che ho il vizio di parlare anche abbastanza schiettamente, perché è inutile che ci prendiamo in giro tra noi. Stiamo entrando nel mese di maggio. Il mese di maggio è sempre un mese interessante, perché è il mese delle comunioni. Ogni tanto la prima comunione corrisponde anche all'unica comunione che i bambini fanno. E questo ci deve far riflettere un attimo su che cosa. Noi ogni tanto stiamo tirando su, ma qualcosa su questa cosa dirò alla fine, e lì ci sarà da tenervi perché oggi diamo un paio di stoccate, portate pazienza, oggi siete, fate le cavie e vediamo come va. Ma noi ogni tanto siamo molto orientati al fare le cose, perché diciamoci la santa verità. Trovare una chiesa bella piena è interessante. Io domenica a Nus avrò le prime comunioni, sono 18 bambini, calcolate voi, e ho già detto ad alcuni cristiani: se venite a messa, scegliete un'altra messa, perché così almeno lasciate spazio a chi, perché se no non sai dove metterli in queste occasioni. Ma il problema non è essere tanti. Il problema, paradossalmente, è toccare il cuore di qualcuno. Calandolo nei nostri itinerari, credo che a parte alcuni luoghi dove c'è ancora per la sinergia di varie parrocchie grandi un numero sufficientemente grande, cominciamo ad avere degli itinerari non numerosissimi. L'anno scorso a Diemo ne abbiamo fatto uno con tre coppie. Quest'anno a Saint-Vincent ne abbiamo fatto uno con quattro coppie e paradossalmente è anche un momento bello, buono, nel senso che puoi lavorare meglio per certi versi. È terribile se trovi due coppie su tre che non parlano, su questo c'è da faticare, chi interagisce deve lavorare molto di più. Ma questo ci fa capire che lo scopo della nostra vita, così come della nostra catechesi, non dovrebbe essere che questi escano fuori sapendo a memoria, nel nostro caso, la formula con la quale si donano reciprocamente l'uno all'altro, ma che incontrino veramente un cristiano sulla loro strada. Che incontrino veramente un uomo e una donna che, pur nei loro limiti, dicono qualcosa di Cristo. È per questo che non dobbiamo fare, in un certo senso, mi si passi il termine, la coppia alla Mulino Bianco. È sempre andato tutto bene tra noi, non abbiamo mai litigato. Io, quando uno mi dice non abbiamo mai litigato, gli rido in faccia, perché nessuna coppia sana non ha mai litigato. Piuttosto bisogna imparare a litigare meno e bisogna imparare a litigare meglio, su questo siamo d'accordo. Ma il mettersi in gioco anche dicendo la verità di ciò che noi siamo. La lettera ai Filippesi ci fa fare un passo ulteriore. come Cristo svuotò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, assumendo la condizione di servo. Nel nostro caso, tu servo non ci nasci, lo diventi, come? Svuotando se stessi. E svuotare se stessi vuol dire non mettersi al primo posto. Avete mai notato, è molto clericale quello che sto per dire, la buona parte, ecco, a me non succede, ma grazie al lavoro fatto con la pastorale familiare non succede. Io non dico mai la mia parrocchia, mai, perché prima di tutto la parrocchia non è mia, è della gente che la vive. E secondo, perché siamo tutti in cammino nella stessa dimensione. Assumendo la condizione di servo, Cristo svuotò se stesso, diventando simile agli uomini. Lo scopo nostro non è di salire su un pulpito in un certo senso e dire è così, è cos'ha. Lo scopo nostro è trasmettere ciò che siamo in profondità. Capite che qua c'è un cambio non indifferente nel paradigma del nostro essere uomini e donne in cammino, perché fondamentalmente il nostro scopo è uniformare la nostra vita a quella di Cristo. E non è una cosa da poco questa, è in un certo senso pensare come Cristo. Se noi ci fermassimo un attimo e se leggessimo il Vangelo in profondità, provate a leggere una volta il Vangelo guardando quali sono gli atteggiamenti di Cristo nei confronti della gente. Non c'è il classico buonista totale per cui va sempre tutto bene, tutto meraviglioso. No, no, ha dato anche delle mazzate non indifferenti. Andate a dirlo ai mercanti del Tempio che sono stati buttati fuori dal Tempio a suon di bastonate. Ma Cristo ha sempre interagito personalmente con, pur parlando alle folle, fateci caso, pur parlando alle folle era come se tutti sentissero parlare a loro. Non si nascondeva dietro la folla, non si nascondeva dietro agli altri. Era un unico, era un rapporto profondo con tutti. Se lo scopo dei nostri itinerari è quello di stabilire un rapporto con le coppie che ci sono affidate e che il caso ci affida, perché poi che si iscrivano a Saint-Marcel, a Gressin, a Mourgé, ogni tanto è legato anche alle loro esigenze di tempo. E quando in alcuni itinerari c'è un'unica coppia e quindi quella che c'è e non c'è problema, altre volte ce n'è due e ogni tanto si finisce anche con un'altra coppia. Ma stabilire un rapporto con loro in maniera profonda, ricordandoci sempre di quell'apporto importantissimo che l'Amoris Laetitia ci dona, che è prendere le persone là dove sono e cercare di farle camminare all'incontro con Cristo. Non volere che siano già arrivate, non sono degli sposi già fatti. Altro aspetto che la parola di Dio, e che è anche l'ultimo che la parola di Dio almeno ho sottolineato, ci fa fare è questo: passare dall'essere servi all'essere amici. E tra l'altro questo ci inviterà a fare proprio il Vangelo da domani sera. Il servo è coinvolto solo esteriormente nel progetto del padrone, mentre l'amico è un confidente, è colui con il quale si coltiva una comunione di vita. Passare quindi dal vivere il servizio come dimensione, scusate, del collaborare con l'opera della Chiesa, a vivere il servizio come la piena realizzazione del progetto che Dio ha su di me, su di noi come coppia e famiglia, come il modo concreto di collaborare col progetto di Dio sul mondo e sulla storia. Cioè assumere il servizio non come una dimensione di ciò che io devo fare. Dedico 8 serate della mia vita ad accompagnare un tot di coppie verso il matrimonio cristiano. Bene, servo buono e fedele, boh. Lo scopo è diventare amici. Amici, cioè scendere più in profondità. Io credo che una delle cose che manchi nelle nostre comunità siano le relazioni umane. Ma relazioni umane, partiamo dalla banalità. Io ho una fortuna enorme. A Saint-Marcel, quando celebriamo la messa alle 11, La sede degli Alpini alla fine della messa, a 20 metri dalla porta della chiesa, è aperta tutte le domeniche, compreso il giorno della Dunata a Vicenza, ci saranno. E la gente che è stata messa, una parte, abbastanza consistente se devo dire, si sposta a vivere quel momento di aperitivo. Non è di secondaria importanza. Gli Alpini che sono in sede si sono guardati bene dal venire a messa, alcuni di loro, non ci entrano proprio, anche perché tra Fenice e Saint-Marcel ho ancora un nucleo abbastanza consistente di compagni e la festa della Liberazione è una festa bella tosta e quindi non si può sgarrare, ma quel momento di convivialità, quel momento di stare insieme, non è l'Eucaristia, ma è la degna prosecuzione dell'Eucaristia. È la degna prosecuzione di quello che è il rapporto che noi abbiamo coltivato con Cristo nella vita di tutti i giorni. Allora, ecco, passare dalla logica del servizio, del fare determinate cose, alla logica dell'amicizia, del condividere determinate cose. Perché è questo che ci viene chiesto. Credo che la maggior parte, adesso, la totalità, il 95%, credo, dati alla mano, delle coppie che arrivano adesso a frequentare i nostri itinerari sono lontanissimi dall'essere le coppie di fidanzati dell'anno. Tutti, bene o male, arrivano da un'esperienza di convivenza. Gli ultimi quattro di Saint-Vincent avevano una. Su quattro coppie credo che ci fossero sette figli già. Quindi, da questo punto di vista, non è più parlare a della gente che non ha esperienza e salire in cattedra, far cadere le cose dall'alto, non serve a nulla con questa gente. Non hanno bisogno di maestri, come diceva San Paolo VI, hanno bisogno di testimoni e forse bisogna ripartire o ritornare lì. Secondo passaggio, ho preso delle parole di Papa Francesco, che non è che ci va per il sottile quando parla di servizio, perché ha una serie di idee non male. Papa Francesco sottolinea come la vita cristiana è per servire, per cui il servizio non è un optional, ma è la dimensione fondamentale che permette di essere in comunione profonda con il Cristo. Ma poi fa fare un passo ulteriore. Si deve però tener conto, sottolinea il Papa, che si rischia ogni tanto di cominciare con il servire il popolo di Dio, ma si rischia ogni tanto di finire per servirsi del popolo di Dio. E su questo c'è da riflettere un attimo, eh. Il vero padrone non fa mai pesare chi è. Non ha bisogno di far pesare chi è. Noi dobbiamo riscoprire, e ahimè nella nostra Chiesa ogni tanto c'è molta autorità e non c'è sempre autorevolezza. Ciò che siamo chiamati a riscoprire è l'autorevolezza. Io non ti dico le cose perché te le devo dire. I ragazzi che ci sono affidati capiscono immediatamente se noi stiamo ripetendo qualcosa che non crediamo. O se stiamo ripetendo qualcosa che è parte della nostra vita. Le parole possono essere giustissime, ma è l'atteggiamento con cui le dici, il modo con cui le dici, la profondità con cui le dici che ti cambia completamente le cose. Il Papa sta sottolineando questo aspetto, e secondo me è un aspetto molto vero e molto importante, del rischio che ognuno di noi ha di crogiolarsi nel servizio che fa. Di incensarsi, va molto di moda in questo periodo nella Chiesa Valdostana l'incenso, piace molto, c'è poco da fare, e ci incensiamo e diciamo quanto siamo bravi, quanto siamo belli. Ok, i complimenti è sempre meglio farseli fare dagli altri, sono più credibili, questo nella vita funziona così. Ma quello che ci viene chiesto è di lasciarci scavare dal servizio che facciamo. Lasciarci interrogare dal servizio che facciamo. Qual è lo scopo del mio mettermi a servizio degli altri? Il mio scopo di mettermi a servizio degli altri è per dare il volto di Cristo a coloro che mi sono affidati. Diventa l'occasione per noi di chiederci quali sono le motivazioni che ci fanno mettere in gioco nel servizio di preparazione al matrimonio cristiano. E questo anche se siamo stati cooptati e lanciati in questo compito perché nessuno non c'era nessuno che potesse farlo. Ok, mi ci trovo, ma quali sono le motivazioni che mi spingono a? Credo che sia anche la vostra esperienza, che ogni tanto si iniziano degli itinerari senza una gran voglia di farli. E poi ti accorgi che tante volte sono proprio quegli itinerari che ti danno e ti permettono di crescere nella vita e nella vita di fede. Nella ricerca delle parole di Papa Francesco sul servizio, mi sono imbattuto in queste considerazioni, che riporto nella loro interezza perché sono molto profonde e utili per il cammino che stiamo cercando di fare. Papa Francesco ha detto: servire significa accogliere la persona che arriva con attenzione. Significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi degli apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro, prima di tutto, relazioni umane di vicinanza, legami di solidarietà. Ecco, io questa l'ho voluta riportare così com'è, tel quel, perché credo che dice lo stile con il quale siamo invitati a vivere il nostro servizio, non facendolo cadere dall'alto, ma facendolo nascere dal basso, facendolo diventare parte del nostro cammino. Significa accogliere, accogliere. Abbiamo fatto un lavoro, secondo me, non indifferente adesso sul cercare di accogliere nel migliore dei modi le persone che vengono, attraverso un ambiente bello, luminoso, non troppo stretto, con due caramelline, con altre cose che aiutino alle persone a rimanere. Tanto che vediamo progressivamente, avanzando nel corso dell'itinerario, come le persone si sentano più di casa, fino ad arrivare all'ultimo momento, che non andrebbe mai buttato via, della cena finale, condivisione, dove ognuno vuole portare qualcosa di buono, di bello che ha per poter condividere con gli altri. È un buon segno questo, perché vuol dire che umanamente qualcosa è passato, umanamente qualcosa è accaduto. Allora ecco che servire significa accogliere la persona, significa chinarsi su chi ha bisogno, tendergli la mano senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione. Stabilire con loro, prima di tutto, relazioni umane di vicinanza, legami di solidarietà. Allora ecco che queste parole di Papa Francesco sottolineano un altro aspetto che ritengo importante nello svolgere il nostro servizio ecclesiale. A volte sono più importanti i nostri atteggiamenti che le parole che siamo chiamati a dire. Quello che passa, ma pensiamo anche banalmente alla nostra esperienza di scuola, per esempio. Non so io voi, ma io non mi ricordo tutto quello che gli insegnanti mi hanno detto, ma mi ricordo alcuni insegnanti perché certe cose le hanno dette. Ed è questo forse che è importante. Noi ogni tanto siamo tutti presi da questa logica che è quanto più lontana dal Vangelo esista, che è la logica dell'efficienza. Occhio, perché efficienza va a pari passo con una lettera in più o in meno con deficienza, quindi non è un problema da questo punto di vista. L'efficienza non è niente. Anche qualora noi avessimo le chiese piene, ma non avessimo più cristiani, ebbene, dopo un attimo porteremo su le chiavi al vescovo dicendogli: a noi non serve più un parroco, non ci sono più cristiani da evangelizzare, quindi andiamo avanti e andiamo da qualche altra parte. Ma le parole che diciamo sono importanti, ma non sono mai importanti quanto il modo con cui le diciamo. Qualsiasi parola, pur alta e bella, se non è accompagnata dall'accoglienza, se non è accompagnata dal farsi umili, se non è accompagnata dall'essere con loro, rischia di essere parola che è controtestimonianza, più che testimonianza. E poi alcune considerazioni per il futuro. Allora, io queste le prendo tel quel da due testi che ho letto in momenti diversi di quest'ultimo anno e mi sono accorto solo l'altro giorno che erano dello stesso autore. Sul momento non me ne ero accorto. Uno è questo, non lo vedete, si chiama Pastorale 4.0 di Armando Matteo. E la seconda è La Chiesa che verrà, che è sempre di Armando Matteo, che è praticamente riflessione sull'ultima intervista di Carlo Maria Martini. Sono entrambe entrambi i libri che parlano della Chiesa che verrà, ma credo che ci diano un po' di spunti per cominciare anche a capire alcune cose della nostra pastorale, in cui, volenti o nolenti, dobbiamo allargarla dalla pastorale familiare. Però credo anche che la pastorale familiare abbia da dare e da dire alle altre pastorali uno stile, lo stile della familiarità, lo stile della vicinanza. In una famiglia nessuno viene lasciato indietro, tutti camminano allo stesso modo. E allora forse questo può essere l'aiuto concreto che noi abbiamo di dare a coloro che ci sono affidati, una prospettiva, perché quello che siamo chiamati a fare, e su questo, ahimè, noi preti non sempre aiutiamo, non è di riavvicinare alla parrocchia, ma è di riavvicinare a Cristo. E non è la stessa cosa. È chiaro però che chi si riavvicina a Cristo poi si riavvicina anche a una comunità, ne ha bisogno o riscopre una comunità. Allora ci sono alcune considerazioni da fare, ci sono due pastorali che in un certo senso ci sono alcune considerazioni che ci permettono di dire qualcosa. Beh, la prima cosa è questa: ogni tempo è il tempo di Dio. Il rischio di leggere in maniera troppo sociologica questo tempo che stiamo vivendo è un rischio reale. Ah, ma ci sono sempre meno cristiani, ci sono sempre meno preti. Io dico sempre, andatelo a dire alle carmelitane di Compiègne nella rivoluzione francese se era facile essere cristiani. Andatelo a dire ai cristiani di Iraq se è facile essere cristiani. Andate a dirlo alla comunità cristiana di Gaza in questo momento. Credo che Vanna avrebbe pagine e pagine intere, ce le scrive sul Corriere della Valle, sui cristiani perseguitati in giro per il mondo. Ebbene, ogni tempo è il tempo di Dio, senza farci prendere un po' da quella che io chiamo la sindrome dell'ultimo dei moicani. Dopo di noi non ci sarà più niente. Prima di tutto ci fa bene fare le considerazioni che faceva Papa San Giovanni XXIII. Ogni sera, al momento della compieta, guardando il crocifisso, scrive nel suo diario di un'anima, Storia di un'anima, diceva al crocifisso: "Dopo tutto, la Chiesa è tua, mica mia." Il che ci fa bene anche a noi farla questa considerazione. Ogni tempo è il tempo di Dio, perché ogni tempo è il tempo in cui siamo chiamati a vivere quella che è la sequela continua del Signore. Certo che, banalmente, avvicinandosi ai tempi nostri, c'è un tempo pre-Covid e un c'è un tempo post-Covid. Perché stiamo ancora faticando a mettere insieme le persone. È inutile che le persone si sono abituate a rimanere ognuna da sé, è difficile rimetterle insieme. Però anche banalmente questo strumento che stiamo utilizzando è un qualcosa di buono che ci è venuto da questo tempo. Finito il sottoscritto di parlare, magari qualcuno di voi, no, per discrezione siete stati bravissimi, non siete in pigiama, ma potenzialmente siete già a casa, non avete bisogno di fare di nuovo chilometri per tornare a casa e quindi c'è anche del buono. La seconda considerazione, liberare la memoria rispetto alla nostra ristretta esperienza di vita e di fede vissuta. Nessuno di noi, per fortuna, è il modello della vera fede e solo il nostro sentirci in cammino ci permette di accogliere coloro che camminano con noi e che magari, a nostro dire, sono più indietro rispetto a noi. E non credo che molti delle nostre coppie che si avvicinano agli itinerari si portino dietro un po' il giudizio, il non sentirsi a posto, perché sono conviventi, perché hanno già dei figli, perché portano dei pesi nella vita, perché qualcuno come quelli che una delle coppie che abbiamo avuto quest'anno a Saint-Vincent, lui era già al suo secondo o terzo tentativo, i primi due solo in comune, quindi il primo solo in comune, quindi ognuno ha una storia particolare. E liberare la memoria vuol dire due cose. Uno, nessuno è il peccato che ha vissuto. Nessuno è il peccato che ha vissuto. E la nostra storia personale, che non è magari sempre una storia secondo quanto il Vangelo dice, non è il tutto della nostra vita. Noi, d'altronde, se noi, e qui è un'altra cavolata che ci viene detta ogni tanto, se noi dovessimo dire solo quello che viviamo, il sottoscritto non si alzerebbe a predicare il Vangelo la domenica, ma nessuno di noi lo farebbe, perché nessuno di noi ha il Vangelo. Ma tutti noi dobbiamo lasciarci ispirare dal Vangelo per arrivare a fare del Vangelo il centro della nostra vita. E questo vuol dire assumere e liberare la memoria rispetto alla nostra ristretta esperienza di vita e di fede vissuta. E la terza parola su cui riflettere è tradizione. È una parola che è in valle e è usata e abusata. Alle prossime elezioni comunali andate e provate a contare quante liste hanno in una delle loro cose tradizione, perché la tradizione fa comodo come qualcosa a cui attaccarsi. Noi non siamo qui a salvare le tradizioni e non siamo qui neanche a farle saltare per aria. La tradizione ha anche un valore non indifferente. Roberto oggi ha appena fatto formazione, credo battesimale, almeno aveva detto così quando ci siamo sentiti prima per telefono. Ma è ovvio che alcuni di questi che si presentano al battesimo lo fanno per tradizione, perché male non fa. Io mi sono sentito dire così, da una mamma che diceva al suo figlio: fai un po' di catechismo, male non fa, dopo tutto, insomma, non fa male neanche andare a fare 12 km di corsa, ma è un po' diverso rispetto al catechismo, tra le altre cose. La tradizione ha anche un suo valore, ma forse dobbiamo chiederci: ma a che cosa serve la Chiesa? Qual è lo scopo specifico della Chiesa? E banalmente, lo scopo specifico della Chiesa è uno solo, è fare incontrare tutti con Gesù e Gesù con tutti. Un grande maestro che ha incrociato le vite sia mia che di Vanna, Don Renzo Bonetti, diceva che bisognerebbe avere il coraggio di dare qualcosa a tutti e tutto a qualcuno. Io credo che questa frase tornerà estremamente di moda. Noi non dobbiamo smettere di cercare di dare il Vangelo a tutti, ma forse dobbiamo cominciare a concentrarci per dare di più a qualcuno, per farlo crescere, crescere nell'esperienza, crescere nella vita, crescere nel servizio. Non possiamo nasconderci che una delle frasi che vengono sempre dette, e saranno dette sempre di più, perché io la sto sentendo molto in questo periodo. Ho appena cambiato parrocchia dal 9 di settembre. Una delle frasi che mi sento dire di più è: si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così. E certe cose continuiamo a farle così, perché io non faccio, sinceramente, non è nella mia indole fare delle guerre ideologiche su determinate cose. Io ho 3 pagine, 3 a 4 di patroni quest'estate e ho intenzione di farli tutti, tutti, o io o il mio vice parroco, perché poi ne ho a volte due allo stesso giorno in 2 posti diversi. E quindi non ho intenzione, per capirci, per sapere con chi avete a che fare, di distruggere questa roba. Ma forse bisogna ricominciare, per esempio, a proporre che a ogni patrono ci sia anche un momento di convivialità. Che non ci sia solo tac, la messa e poi via, tutti a casa, ma ci sia un momento in cui ci si ferma, ci si guarda in faccia, ci si guarda e ci si tratta come persone. Forse è questo che siamo chiamati a fare. Non siamo chiamati a distruggere niente, ma siamo chiamati a dare un significato nuovo a quello che, per molti dei ragazzi che si riavvicinano, il vostro servizio è un modo di toccare chiesa. E la chiesa non può essere qualcuno che è solo lì a dirti stai facendo male, ma è che cerca anche di prendere tutto il bene che fai, perché in questo momento dove, e credo che qualcosa leggeremo e qualcosa vedremo anche, date un'occhiata al Corriere nei prossimi giorni, così faccio un po' di pubblicità a Vanna, che è anche responsabile di tutto questo settore. Abbiamo parlato, ci siamo sentiti accusare anche a livello nazionale del primato degli aborti e di tutta una serie di cose. Ma scusate, abbiamo delle coppie che arrivano con magari già 2 o 3 figli prima del matrimonio, ma vogliamo valorizzare il fatto che abbiano avuto il coraggio di dire sì alla vita piuttosto che stigmatizzarli perché lo hanno fatto prima del matrimonio? Secondo me su questo si gioca molto della nostra. Non far sentire mai giudicati, perché i primi incontri si sentono un po' giudicati, si sentono un po' fuori posto. E allora adesso provo con voi, perché è la prima volta che la uso questa cosa, ma visto che è una cosa su cui sto riflettendo, mi piace condividerla con voi, per vedere anche se funziona, di riflettere un attimo su un cambio di stile pastorale che abbiamo da fare, partendo però da quella che è la pastorale odierna. Ho trovato della gran verità in queste cose che sto per dirvi e spero di condividerle con voi. La pastorale odierna è definita dall'autore, questo Armando Matteo, nella Pastorale 4.0, come la pastorale dell'imbuto, caratterizzata da questi aspetti. Carattere cupo della fede. Non è che le nostre liturgie siano sempre sta gioia totale, eh? Non è che riusciamo sempre a mettere in gioco questo. Poca carica di annuncio, si fornisce una minima introduzione alla fede, ma nulla di più. Guardate che la catechesi è questo, eh? Oggi come oggi, è dare un'infarinatura, perché siamo ancora coscienti di essere in una società cristiana, dove tu devi solo ridire determinate cose, ma cose che sono acquisite. Prima si diceva Gesù Cristo, ma non mi interessa. Adesso ti dicono, ma Gesù Cristo chi? Una delle scelte vincenti, che non è mia, perché ringrazio anche di il mio diacono, quest'anno ha detto, vogliamo fare, diacono Rino e la moglie, facciamo noi la catechesi per i bambini di prima elementare. Bene, vorremmo partire dalla parola di Dio. Abbiamo comprato delle Bibbie illustrate chiedendo loro di leggerlo insieme ai genitori. Il frutto di questo cammino è che sabato prossimo a Saint-Marcel ci sarà un pranzo, ci sono già più di 40 iscritti e quelli che non potevano venire erano dispiaciuti di non venire. Perché questo ha permesso, per esempio, alle coppie e alle famiglie di riscoprire quel bel modo di trascorrere bene del tempo con. Ecco, forse la carica dell'annuncio deve ripartire da qua. Un altro aspetto che forse interessa anche noi, nella pastorale dell'imbuto, tutti possono diventare catechisti. Non c'è un parroco in Valle d'Aosta che non abbia supplicato qualcuno di fare all'ultimo il catechismo, ma poi se tu vai a vedere che tipo di formazione hanno è zero. O peggio ancora, mi è capitato, recuperano gli appunti che Suor Genoveffa, di cui non faccio il nome, ma suora era, ha dato quando eravamo. Sì, ma Suor Genoveffa se c'ha 90 anni adesso, quando ha fatto questo erano 60 anni fa, forse, forse qualcosa è cambiato in 60 anni. Non è cambiato Gesù Cristo, questo no, ma è cambiato il modo di annunciarlo, questo sì. Si avvale dell'idea del credente non praticante, che è stato sdoganato in maniera totale adesso come adesso, eh. Ci si riconosce cristiani senza nessuna pratica liturgica o caritativa. Io ribadisco e lo dico con forza, noi ci siamo accorti che c'erano i crocifissi nei luoghi pubblici quando ci hanno chiesto di toglierli. Prima non ce ne eravamo accorti che c'erano i crocifissi. Quello dietro di me è un crocifisso a cui tengo molto perché è il crocifisso della prima vittoria dello Zan. Me l'hanno regalato quando abbiamo vinto il primo campionato di Zan col Mongiove nel 99. Ma dietro quel crocifisso che mi accompagna in tutti i luoghi dove vado, non c'è solo il crocifisso, ci sono anche le persone con cui hai condiviso determinate cose e con cui hai vissuto determinate cose. I segni non sono segni, i segni sono sempre, richiamano sempre qualcosa di più alto. Questo Questa mi ha fatto male quando l'ho letta, ma devo riconoscere che è vera. La rimozione di Cristo e del Vangelo. Sostanzialmente, si può diventare cristiani anche senza aver incontrato Cristo e il suo Vangelo. Basta diventare adulti. Non è più così. Mi dispiace, non è più così. Non sono d'accordo al 100% su tutto, ma non posso non riconoscere che ci sono diversi aspetti, diversi spunti di riflessione per leggere il nostro tempo e nel nostro caso le coppie che ci vengono affidate. Ma c'è anche una risposta che l'autore cerca di dare a questa pastorale, che è una definizione che a me personalmente è piaciuta tanto e credo che dica molto dello stile che la famiglia può mettere, che è la pastorale dell'incrocio, in cui la regola d'oro è: diventa cristiano e sarai adulto. Riconoscendo che non siamo più una società naturalmente cristiana, per cui serve un'inversione di marcia. La pastorale dell'incrocio vuol dire che io nella mia vita incrocio tante persone e queste persone incrociandomi dovrebbero incrociare però anche la chiesa a cui appartengo in virtù del battesimo e Cristo, di cui sono l'annunciatore, incrociandomi. L'unico scopo, in un certo senso, che noi dovremmo avere, qualche volta è l'unica cosa che possiamo fare nei nostri itinerari, non è di riavvicinare le persone a Cristo, è di non ostacolarle attraverso i nostri atteggiamenti, di non porre noi degli ostacoli in più, essere capaci non di assecondare dicendo va tutto bene, perché questa è una stupidaggine infinita, ma è invece quello di essere capaci giorno per giorno di entrare in una logica diversa. Partiamo dalla considerazione che nell'economia generale della vita di ogni parrocchia il 90% delle attenzioni e delle energie è pienamente indirizzato alla fascia dei bambini e degli adolescenti. E noi fatichiamo a parlare agli adulti. Voi ci rendiamo conto che, questo ve lo dico, e sinceramente non è una cosa che fa onore a noi preti ogni tanto, ringraziando anche Giampaolo che ci ha appena raggiunto, lui è un prete che invece ha detto di sì. Ma quando noi chiediamo a qualcuno di aiutarci negli itinerari, sono più i no che riceviamo che i sì. Ah, ma perché ho tanto da fare, ho tanto da fare. Vi annuncio che neanch'io ho tutto sto tempo, ma non importa. Ah, ma non so parlare alle coppie. E allora io ogni tanto, se ho un po' di confidenza, gli chiedo: ma scusa, ma la domenica chi hai? Non ci sono anche coppie? Allora, da questo punto di vista, dobbiamo riscoprire l'adulto all'interno delle nostre comunità, ma riscoprirli come adulti, non come ragazzi cresciuti. Togliamoci dalla testa, se ce l'abbiamo ancora, l'idea del fidanzatino alla Peinè. Non esistono più, perché anche se non vivono insieme, le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, i sabati e le domeniche, il mare, tutta una serie di cose ci sono, eh. Su questo è trattare con rispetto le persone, metterle nella condizione di capire dove possono fare, cosa possono fare, senza sminuire quello che abbiamo. Dobbiamo riconoscere con un po' di tristezza che non, le nostre parrocchie non sono sempre, o almeno non sono al momento, luoghi dove si possa diventare cristiani adulti, e questo ci deve far pensare, non poco, non poco. Chiunque lavori con i ragazzi, oggi come oggi, si accorge che i ragazzi fanno tutta una serie di esperienze, ma hanno bisogno molto, molto di essere ascoltati, hanno bisogno di dirsi. E noi non sempre siamo in grado di ascoltarli, perché ogni tanto siamo presi di più dalla logica del fare. Ho trovato una cosa molto, molto bella che adesso sto ripetendo alla mia gente nella speranza che se la ricordino. Ho trovato una volta, perché sui social ogni tanto c'è poi anche qualcosa di interessante, non ci sono solo stupidaggini. Ho trovato una frase che diceva più o meno così, non è esattamente questa, ma il concetto è questo. Ricordatevi sempre che gli unici che si ricorderanno delle vostre ore di straordinario sono i figli a cui le avete tolte. Ed è una verità estrema questa. Si rischia di veder diventare grandi figli senza aver fatto altro che fargli da tassisti. Vado a prenderli, vado a portarli, perché i nostri padri, ma neanche per idea, sarebbero venuti a prenderci alle 3 del mattino davanti a una discoteca perché poverino doveva. Avevi qualcuno che ti portava, uscivi, non avevi qualcuno che ti portava, te ne stavi a casa. Cioè, come dire, da questo punto di vista è cambiata una società, ma dall'altro punto di vista dobbiamo ripartire nel cercare di trattare tutti come adulti per essere rispettosi di tutti i loro cammini. Questo tipo di pastorale dell'incrocio, che a me piace molto, è una pastorale anche in un certo senso veniva definita anche la pastorale del contagio, dove io trasmetto il caldo del cuore e l'entusiasmo di appartenere a Cristo e non solo una serie di aspetti morali. Noi ogni tanto, io vi dico la franca verità, tanto non ho mica paura, registrate tutto quello che volete, l'ho detto anche in consiglio presbiterale quando me ne è stata data l'occasione, ma il dire si accostino alla comunione solo coloro che ne sono degni, che sta andando di moda in molte parrocchie anche in valle, beh, a me fa pensare, primo perché ci sentiamo a posto noi e forse dovremmo guardarci di più dentro, ma perché consideriamo ogni tanto che l'unica cosa che conta siano gli aspetti morali. Sei in grado, non sei in grado, sei degno e non sei indegno. Il Signore non ci dice sei degno se, o non sei degno. Il Signore ci dice ti amo. Questa è la grande differenza. E se noi ci giochiamo su questa differenza, solo allora puoi dire a qualcuno ma sei sicuro di quello che stai facendo? Perché non è solo ti dico di no, ti accolgo e poi ti dico riflettiamo insieme. È più faticoso però, è molto più faticoso, perché è più facile dire dentro, fuori. Il Vangelo non è il diritto canonico. Il Vangelo è amore, il diritto canonico è legge. Ma la legge è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge, altrimenti si rischia veramente di chiudersi in un dentro, fuori, sopra, sotto e avanti così. Ecco, credo che la pastorale che noi, e abbiamo l'opportunità di farlo nei nostri itinerari, senza andare a cercare di fare niente di più, o anche nella nostra vita. Pensate quante occasioni rischiamo di perdere o di guadagnare banalmente aspettando i figli, ma vedo che l'età ormai è più da nipoti che da figli, e quindi stiamo tutti sereni, all'asilo, con le altre mamme. Si può fare come fanno tanti, chinarsi sul proprio cellulare e guardare la propria, oppure parlare con gli altri, condividere con gli altri, esserci per gli altri. È uno stile, quello della pastorale dell'incrocio, che non toglie nulla a quello che è il nostro essere cristiani, ma ci mette nella condizione di capire che la parola servizio, se non è accompagnata alla parola amore, diventa pena. Diventa qualcosa che devo fare. Io sto cercando di instillare nella mia gente l'abitudine di non dire più devo andare a messa. Devo andare a messa. Perché veicola un'idea. Sono obbligato a. Questa è colpa nostra. Io ho trovato una cosa bellissima, ogni tanto la cito, quando ho fatto servizio come seminarista nella parrocchia dell'Immacolata. C'erano in fondo alla chiesa, in piedi vicino alla porta, che stava su da sola, ma loro erano comunque in piedi vicino alla porta, il cosiddetto gruppo dei papà. I papà erano la task force dell'Immacolata, per cui se tu gli telefonavi alle 2 del mattino per cambiare un tubo di un bagno che perdeva, arrivavano. Ma sistematicamente, e a predicare era un tal Padalberto, non l'ultimo, c'era uno che ci sapeva anche farcela, ma sistematicamente loro prendevano, uscivano, andavano a bere il bianchetto al bar e poi tornavano. E Padalberto si regolava se era stato più lungo o più corto nell'omelia, se erano già rientrati e lui stava ancora parlando, era stato più lungo, altrimenti era stato normale. Noi il rischio di ogni tanto vivere il nostro servizio così è tale. Io faccio quello che devo fare. Mi presento, faccio questa cosa, ma questa cosa non dice la mia vita. Non dice chi sono. Mentre invece è importante far sì che il nostro servizio diventi la vita che siamo. Cioè noi non siamo chiamati a trasmettere delle nozioni perché il Vangelo stesso non è una serie di nozioni su Cristo. Ma il Vangelo stesso è l'incrocio vivo e vivificante con il Cristo. Termino, perché tutte le cose belle hanno un inizio e una fine, termino con una considerazione che in realtà prendo per una volta, tornando un attimo indietro, da Familiaris Consortio al numero 42. Qual è il compito sociale della famiglia? La famiglia possiede vincoli vitali e organici con la società, perché ne costituisce il fondamento e l'alimento continuo, mediante il suo compito di servizio alla vita. Dalla famiglia nascono infatti i cittadini e nella famiglia si trovano la prima scuola di quelle virtù sociali che sono l'anima della vita e dello sviluppo della società stessa. Così, in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in se stessa, ripeto, lungi dal rinchiudersi in se stessa. Questa è la grande tentazione di ogni famiglia. Stiamo tanto bene tra noi. La famiglia cristiana, la famiglia tu cure, è sempre aperta agli altri. Ci sono due tavoli, in un certo senso, che sono importanti nella nostra vita. Uno è il tavolo dell'Eucaristia, il secondo è il tavolo della nostra cucina. E non ce n'è uno più importante dell'altro. Uno è il prosieguo dell'altro. Quello che noi viviamo nell'Eucaristia, nella comunità, lo dobbiamo rivivere e intensificare nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni. Così, in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in se stessa, la famiglia si apre alle altre famiglie e alla società, assumendo il suo compito sociale. Compito sociale della famiglia è rimanere aperti con le altre famiglie. La stessa esperienza di comunione e di partecipazione che deve caratterizzare la vita quotidiana della famiglia rappresenta il suo primo e fondamentale contributo alla società. Le relazioni tra i membri della comunità familiare sono ispirate e guidate dalla legge della gratuità. Servizio senza gratuità non è, che rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la dignità personale come unico titolo di valore, diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, disponibilità disinteressata, servizio generoso, solidarietà profonda. Fa sorridere che queste parole noi, se non sapessimo che sono della Familiaris Consortio, penseremmo che siano di Papa Francesco. E invece in realtà ci sono determinate cose che sono già state scritte da un bel po' di tempo, ma il problema è che le cose scritte ogni tanto le lasciamo nelle nostre biblioteche. Succede per il Vangelo, figuriamoci per il resto della pastorale. Ma invece siamo invitati a far vivere questo nella vita di tutti i giorni. Alcune delle considerazioni che ho fatto, in modo particolare quelle sulla pastorale, le potete trovare in maniera estremamente più chiara di quanto io ho cercato di biascicare a voi, in questo testo che è Pastorale 4.0, che ha come sottotitolo una cosa emblematica: Eclissi dell'adulto e trasmissione della fede alle nuove generazioni. La considerazione è che sono sparite anche le donne di una certa età dalle nostre comunità. Se noi entriamo, abbiamo molto, anch'io compreso, cominciamo ad avere dei gran capelli grigi nelle nostre chiese, ma mancano tutta una serie di. E io quello che avevo da dirvi ve l'ho poi detto, sperando di essere stato il più possibile chiaro.